Buonasera, ritorno, benvenuto. A nome della Chiesa Cattolica di Imola, che anche quest'anno si inserisce nel ciclo di Relezio che Don Giorgio Sturi fa il sabato pomeriggio alle 18. E ringraziamo la Suora di Santa Teresa che ci offre per un venerdì e un sabato. Credo che sia una bellissima occasione di ascolto della parola del Signore e di meditazione per noi sulla nostra vita, secondo lo stile che è proprio della Chiesa Cattolica, che va dalla vita alla parola e poi dalla parola alla vita. Adesso lasciamo parlare il Signore, ci disponiamo.
Thank you. Saremo la mia comunità.
Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman, il comandante dell'esercito del re di Aram, scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato dalla sua lepra. Tornò con tutto il seguito da Eliseo, l'uomo di Dio. Entrò e stette davanti a lui dicendo: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo. Quello disse: per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò. L'altro insisteva perché accettasse, ma io lo rifiutò. Allora Naaman disse: se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Maria Pia, introducendoci, ha detto che l'azione cattolica si inserisce in un cammino che da ormai più di 10 anni un gruppo di credenti il sabato sera fa davanti alla parola, per avere la vita rischiarata, illuminata, consolata, ma soprattutto riempita e saziata. Ma anche se l'azione cattolica propone un tema, e questa sera è la fiducia, non si tratta affatto di una invadenza, di una invasione. E chi spetta il pane della parola, chiunque esso sia, non deve fare né salti mortali né acrobazie per accogliere un tema dentro la parola, perché la parola di Dio, qualunque pagina della scrittura, è un frammento che contiene il tutto. Allora si tratta di avere un po' di pazienza, quel sano desiderio di restare rischiarati da una bella sorpresa, e ci si accorge che quello che si crede di dover cercare in realtà la parola già ce lo offre, al punto che chi legge realmente bene la scrittura si accorge che se lui cerca è perché il dono già già lo sta chiamando. Se lui si mette in cammino e porta nel cuore il desiderio di sapere qualcosa di più sulla sua vita, è perché la vita di Dio già lo ha convocato, gli ha dato appuntamento e gli dice: la ricerca, l'inquietudine del tuo cuore è, per così dire, lo stratagemma che io ho trovato per poterti condurre fino a me. Allora ogni volta che noi siamo davanti alla parola ci stiamo facendo del bene. Stiamo aprendo il cuore a quel Dio che ci vuole guarire, poiché si tratta di guarigione anche, il tema dominante della liturgia di questa domenica. Essere guariti significa consentire alla vita, a tutto quello che siamo, i pensieri, i desideri, i progetti, lo spirito, il corpo, lo sguardo, le attese, di poter essere compiuti. È sano davanti a Dio colui che gode fino in fondo del dono e del progetto della vita. Detto questo, possiamo inoltrarci dentro le scritture. Fiducia. Chi si accosta alla parola di Dio, desideroso di conoscere quale sia la dinamica e il contenuto, si imbatte subito in una sorpresa. La prima fiducia che la scrittura testimonia non è quella dell'uomo nei confronti di Dio. La fiducia non è una caratteristica, prima di tutto, che l'uomo dà ai suoi simili e anche al suo creatore. La fiducia è, prima di tutto, quella che Dio ha nei confronti dell'uomo e che non perde occasione per dichiarartela. La fiducia è prima di tutto il cuore di Dio che vuole stabilire con ciascuno un'alleanza. La fiducia è l'ottimismo che Dio ha, che il cuore dell'uomo prima o poi si lasci, dopo un lungo corteggiamento, conquistare dall'amore di Dio e dica: con te e con te per sempre. Questa è, prima di tutto, nelle scritture, la fiducia. È un Dio dell'alleanza il nostro. È un Dio che non ci ha creato per farci essere. È un Dio che ci ha creato per farci essere con Lui, per farci vivere con Lui. E poiché questo è un dono bello, dove nasce la fiducia di Dio nei nostri confronti? Non dalla statistica, che la statistica non gli dà ragione. La statistica gli dice che è un illuso, che è un sognatore. Da quando esiste l'uomo, puntualmente, periodicamente, non perde occasione per allontanarsi, per legare il suo cuore agli idoli, per dimenticarlo, per nascondersi davanti a lui. Da dove nasce la fiducia? La fiducia in Dio nasce dalla bellezza del dono che Lui intende farci. L'ottimismo di Dio nasce: è così bello quello che Lui ha da offrire, che sempre ci ritrova convinto che prima o poi noi ci arriviamo alla bellezza e alla consolazione del suo dono. Dio ce la fa sempre, Dio rinnova il suo desiderio di noi, nonostante tutte le nostre chiusure. Dio ha una fiducia indistruttibile, perché vedendo la grandezza di quello che ci offre, è convinto che se anche noi lo vedremo, prima o poi gli diremo di sì. Ecco allora che da questo punto di vista, ogni pagina delle scritture è testimonianza della indistruttibile fiducia che Dio ha nei confronti di ciascuno di noi. Anzi, la fiducia in noi è lo sguardo, l'unico sguardo reale con cui Dio ci guarda, che in Lui desiderio che accogliamo il suo dono e fiducia che questo accada coincidono. In breve, nel cuore di Dio, fiducia in noi e desiderio di noi sono la stessa cosa, che è l'atteggiamento del Dio innamorato, del Dio in ricerca, del Dio che non si stanca e, non dimentichiamolo, del Dio che non si arrende quando l'amata sembra o distratta o addirittura infedele. Nella scrittura c'è sempre questa coppia, il Dio fedele, la sposa infedele. Ma chi vince alla fine? È chi la dura la vince. E Dio non è che dura, è eterno. Quindi la vittoria c'è già quando l'uomo decidesse di abbandonare le sue difese, le sue misure e decidesse finalmente di vivere alla grande, anzi, di vivere come Dio vive, perché questo è il desiderio che anima la fiducia del suo cuore. Come questo avviene? Quali sono, venendo a noi, gli elementi della fiducia? Adesso lo ascoltiamo. Se noi questa sera, con una idea di fiducia, accostassimo la parola, trasformeremmo la parola nel pretesto per parlare di qualcosa che già sappiamo senza lasciarcelo dire da lei. Invece adesso, ascoltandola, capiremo da lei cosa vuol dire avere fede, avere fiducia. La prima lettura. Beh, è un grande comandante, una grande figura, questo Naaman, talmente grande che Gesù, nell'esordio della sua predicazione, nella sinagoga di Nazareth, lo presenta come esempio di fede. Guardiamo quali sono gli elementi per garantire a Dio una fiducia che si trasforma in ricchezza, salute e gioia. Prima di tutto, questo comandante deve fare una cosa che i potenti non amano fare, ascoltare un servo. Aveva già provato tutto e viene ad imparare da un servitore che effettivamente in un'altra terra c'è un uomo di Dio, un uomo che forse ha la capacità di poter risolvere il suo problema. Primo elemento per chi desidera avere fiducia, essere disposto a lasciarsi aiutare. Non fare del proprio io una rocca forte che ha e sa tutto, ma essere disposto ad accogliere anche frammenti di aiuto e soprattutto una parola senza pregiudizio, senza pregiudizio. Senza dire, poiché appartiene a quella categoria, non ha niente da dire. Un capo può soltanto dire, se me lo dice un altro capo lo ascolto, ma non se me lo dice una persona insignificante. Chi comincia così si pone già fuori del cammino di fede che la scrittura prevede prima di farci un grande dono e una grande sorpresa. Dunque, l'umiltà. Dove umiltà significa ci sono infiniti più doni attorno a me di quello che io non immagino. Si tratta di avere uno sguardo aperto affinché incontrandoli io possa farli propri. Quindi la prima grandezza di Naaman è ascoltare un servo. Non guardare a chi lo dice, ma considerare che ciò che gli viene proposto può essere una cosa buona per la sua vita. Secondo elemento, rinunciare alle proprie misure. Perché quando uno ha già una misura e rivolgendosi a un altro chiede aiuto, anche se uno se ne rende conto, l'altro non è più veramente un altro. È soltanto uno che lo deve confermare. Invece quando è che io veramente ho fiducia in un altro? Non quando conferma quello che già so, ma quando apre un nuovo scenario, una nuova possibilità nella mia vita. Noi non abbiamo letto tutta la scena, ma prima di immergersi nel Giordano, Naaman ha una reazione indispettita, irritata, e dice: come? io devo fare tutto un viaggio lungo per andare a immergermi in un torrente, perché il Giordano nei confronti dei fiumi di Damasco è come il Salerno nei confronti del Reno, non dico neanche del Po, ma nei confronti del Reno del Danubio. Allora Naaman dice: ma non bastava l'acqua che ho io qui in casa per fare un bagno? Devo fare chilometri e chilometri? Ma poi il servo, che è intelligente, gli dice: padrone, se questo uomo di Dio ti avesse chiesto di compiere un'impresa stratosferica, tu ci avresti provato, perché il cuore dell'uomo ama le cose straordinarie. Spesso fa un'equazione: straordinario uguale efficace. Invece Dio ti chiede una cosa molto più semplice. Ti chiede di farlo là, di camminare. Ti chiede di rinunciare a ragionare con la tua mente per assumere la misura di Dio. Ti chiede di pensare insieme a Lui. Ti chiede la conversione. Ti chiede la metanoia, cioè un ribaltamento, anche se necessario, dei pensieri. E anche questa volta Naaman accoglie e dice di sì al servo. Si fida di lui e, per mezzo di lui, anche del suo Dio. Che cosa ci insegna questo secondo elemento? Che nella fede ciò che è potente è il cuore credente nei confronti di Dio e non la valutazione di quello che Dio crede, di quello che Dio chiede. È una costante nella Bibbia che la fede viene definita non dagli oggetti o non dai contenuti, ma prima di tutto da chi è colui che le cose chiede. Questo vuol dire che di Dio ci si fida, perché anche quando non capiamo, o anche quando, come nel caso di Naaman, sembra assurdo, irrazionale quello che chiede, in realtà fidarsi di Lui è disporsi ad un evento che cambia realmente il cuore e con esso la vita. La fede, e dunque la fiducia, nella Scrittura va data a un Dio nei confronti del quale deve passare questa affermazione: tu sei Dio, tu sei il Padre. Quando la fede del cuore umano fosse riuscita a dire questo nei confronti di Dio, ha già detto tutto. Perché tutto quello che un padre, grazie all'amore che porta, chiede, non può far male a un figlio. Questa è la fiducia che Dio si augura. E probabilmente è alla luce di tutte queste esperienze che il salmista ha scritto quello che ancora oggi gli ebrei chiamano il Salmo della fiducia, che è il Salmo 131. Non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo, io sono come un bimbo svettato in braccio a sua madre, come bimbo svettato è l'anima mia. Attenzione come conclude: speri l'Israele di Dio del Signore, ora e sempre. Che vuol dire? Sempre è conveniente fidarsi in colui, fidandosi del quale apre sempre nuovi scenari di speranza. E con questo raggiungiamo il terzo elemento. Il terzo elemento, che è il frutto della fiducia, la gioia, la gratitudine, ma diciamo meglio, il desiderio di non staccarsi più da colui che ci ha mostrato quanto gli siamo cari. Il frutto della fiducia è sentirsi dei cercati di Dio, anzi, degli inseguiti da Dio. Papa Francesco ha dato di sé quella bellissima definizione quando, nella celeberrima intervista, ma è già diventato un classico, quella che ha fatto la Civiltà Cattolica, questa è l'intervista, le altre sono lettere all'ex direttore di Repubblica, ma l'intervista è quella che lui ha rilasciato alla Civiltà Cattolica, dove dice: chi sono io? La mia definizione: sono un peccatore guardato da Dio. Noi, alla luce di questa pagina dell'Antico Testamento, potremmo anche dire: noi siamo dei peccatori inseguiti da Dio. Lui ha fiducia, sempre, ed è tipico di chi ha fiducia avere qualcosa di grande da donare. Lasciamo qui l'Antico Testamento. Ripeto e concludo: se ci chiediamo qual è l'origine della fiducia che Dio ha in noi, la risposta è inequivocabile. La base, l'origine di questa fiducia è la bellezza e la bontà del suo cuore. Dio ha fiducia in noi perché è troppo buono, troppo grande, troppo vero quello che Lui ha da donarci. L'avaro non avrà mai fiducia. Il generoso può, anzi, deve avere fiducia. Perché la fiducia non è che l'altra faccia di un dono grande che si intende offrire e donare agli altri. Sarebbe interessante a questo punto, ma ci porterebbe lontano, quell'atteggiamento che ci ha invitato il Santo Padre a recuperare: la fiducia nei confronti del mondo, che non significa che nel mondo ci sono solo degli uomini, nel mondo non ci sono inganni, non c'è possibilità, ma se noi intendessimo il mondo come l'antitesi del Vangelo, non saremmo evangelici. Perché il Vangelo ha al suo cuore: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Vedete la fiducia di Dio? L'amore che Dio ha nell'offrire il suo dono lo spinge sempre a cercarci e ad avere fiducia in noi. Allora, aprirci al mondo non vuol dire mondanizzarci. Nel Magistero di Papa Francesco, la guerra alla mondanità spirituale, ma anche l'invito ad andare in quei settori di mondo, le periferie, dove nessuno mai andrebbe, con il pretesto che non c'è niente da fare o mostrano chiaramente che di Dio non interessa, in realtà sono proprio i due binari della fiducia che il cristiano oggi deve mostrare. Abbiamo un dono grande. Forse la mancanza di fiducia nel mondo misura la piccolezza della nostra consapevolezza di quanto grande sia il dono che abbiamo da portare ai nostri fratelli. La paralisi della missione è sempre e prima di tutto oscurità sul dono che Dio ci ha fatto. Affinché rimanga anche un congruo tempo per l'adorazione e, per chi eventualmente lo desidera, anche qualche minuto per la confessione, ci trasferiamo nel Vangelo. Un Vangelo che conferma in modo mirabile quello che già l'Antico Testamento ci ha detto più sulla fiducia di Dio. Adesso invece dobbiamo occuparci della fiducia che Dio chiede all'uomo, della sua fede. Bisogna fare però una premessa: fede, fiducia, in ebraico hanno una radice comune, e questa è fedeltà. Ma la fedeltà di Dio: l'uomo può credere perché Dio è fedele. E la fedeltà di Dio ha una caratteristica: la stabilità, la permanenza, la garanzia che il male dell'uomo non ha il potere di modificarla o di diminuirla. San Paolo, accorgendosi di questo, ha un'esclamazione piena di gioia. Anzi, si permette anche una certa retorica: se noi, allora lui, e se noi, allora lui. Se noi non crediamo, lui rimane fedele. Perché? Perché non può rinnegare se stesso. Qual è il senso di questa parola? che ha dato a Paolo è anche un po' la forza, capitemi bene, di non essere troppo afflitto e preoccupato dei suoi peccati. La radice è questa, che siamo a tal punto parte di quel Dio che ci ha sposato, che ha stretto con noi un'alleanza di sangue, le nozze dell'agnello sono queste, che noi possiamo essere sicuri che Dio sempre ci pensa, perché quando pensa a sé non può pensarci senza di noi, dopo che lui ha scelto di essere per sempre legato a noi. Dio pensa sempre a ciascuno di noi perché nel sangue del suo figlio ha fatto con noi un'alleanza di sangue. E poiché Dio pensa a se stesso, quando pensa a sé, pensa sempre anche a noi. Siamo indisgiungibili. È una alleanza infrangibile. Questa è la fedeltà di Dio, che è la fedeltà dell'amore. Fiducia e fede da parte dell'uomo non possono che avere come termine questa fedeltà di Dio. Anzi, diciamo di più, la fiducia da parte dell'uomo è la strada sulla quale Dio mostra tutti gli effetti benefici del suo amore per noi. Ma adesso lo percorriamo nel dettaglio. Lungo il cammino verso Gerusalemme attraversava la Samaria e la Galilea. Noi abituati ad ascoltare le parole del Vangelo in una certa ascoltatezza non ci rendiamo conto della cosa grande che è detto, anche solo della indicazione geografica. Perché per andare a Gerusalemme, passare dalla Galilea e dalla Samaria, per intenderci, è come andare a Roma passando da Alessandria. La Galilea è il nord e la Samaria è il centro, e la Giudea, cioè Gerusalemme, è giù. Ora, come si può per andare a Gerusalemme passare? È un'espressione lucana per dire Dio, andando a Gerusalemme a consumare il suo sangue d'alleanza, vuole abbracciare tutti. Non è un'indicazione geografica, è un'indicazione dell'amore. Dio non esclude nessuno. Gli uomini hanno fatto le loro classifiche, in Samaria ci sono gli apostati, in Galilea ci sono i provinciali, gli stranieri, i pagani, i gentili. Gesù, nel suo amore che consuma Gerusalemme, abbraccia tutti. Gli vengono incontro 10 lebbrosi. Gesù entra nel villaggio, i lebbrosi non possono entrare nel villaggio. Ecco, qual è la caratteristica di questi 10? Si fermano a distanza, poiché la legge lo prevede, non possono avvicinarsi per evitare il contagio, e urlano una fede, abbi pietà di noi. Cosa significa abbi pietà di noi? Significa riconciliaci con la vita, riannoda rapporti che ci vengono proibiti, reintroducici nell'amicizia e nella compagnia degli uomini. Facci riavere una casa tra i nostri simili. Abbi pietà di noi è una invocazione che riassume tutto quello che il cuore umano può dire a Dio quando scopre nel suo cuore insoddisfazione, tristezza, buio, solitudine, amarezza. Appena gli dice Gesù, andate a presentarvi ai sacerdoti. Ecco, si ripete un pochettino quello che è accaduto nell'Antico Testamento. Non è ragionevolmente proporzionale la risposta, il detto di Gesù. Di fronte a chi dice, abbi pietà di noi, bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire. E lui dà un'altra indicazione. Andate dai sacerdoti. Va capito brevemente. Normalmente il medico che redige un atto di sanità comunque, che verifica e attesta la guarigione avvenuta. Perché i sacerdoti? perché la lepra è una malattia anche di tipo cultuale, cioè al lebroso viene fatto divieto di celebrare la preghiera comunitaria, la liturgia, di entrare nel tempio, non solo nelle case. La lepra è veramente una tragedia, perché oltre alla solidarietà degli uomini, manca anche la possibilità di elevare nel suo luogo una preghiera all'unico che ha il potere di guarire. Quindi Gesù sta dicendo, tornate da dove siete venuti, comportatevi secondo la legge. Ecco, la fede che Dio ci chiede deve rinunciare alla immediatezza, deve rinunciare alla pronta cassa, deve rinunciare ad essere una fede di tipo commerciale o contrattuale. Io ti chiedo, tu mi dai. Se non mi dai ciò che ti chiedo, vuol dire che non me l'hai data. Questa sarebbe la conclusione ragionevole, fondata, che questi 10 potrebbero fare. La loro grandezza non obiettano vano. Luca ci sta dicendo, questi 10 hanno avuto come forza non quello che Gesù gli ha detto, ma il fatto che Gesù glielo abbia detto. Loro hanno cercato il Signore e del Signore si fidano, facendo senza commento o senza reazione, che pure sarebbe stata giustificata, quello che Gesù comanda. Ed ecco, mentre andavano, la fede ha i suoi frutti sempre e solo nel cammino. Non esiste la fede da salotto, non esiste la fede immobile. La fede e la fiducia si definiscono nel cammino, anzi, sono esse stesse un cammino. Bisogna camminare e nel cammino bisogna mettere in conto i tempi, che a volte si allungano, le deviazioni, che talvolta non sono previste, i rifiuti, quando si ha bisogno, che sembrano aggravare il silenzio e il ritardo di Dio. Ma la fede che veramente si fonda sulla fedeltà di Dio è una fede che cammina, e mentre si cammina, la fede mostra i suoi frutti. Ma poi, ecco, noi ricordiamo questo Vangelo come il Vangelo della ingratitudine. Però non è così. Non c'è bisogno di scrivere una pagina di Vangelo per dire passata la festa, gabbato lo santo. E non so da che parte d'Italia questo si dice. Non c'è bisogno di ricordare nel Vangelo che il cuore dell'uomo talvolta è per natura opportunista, insistente perfino servile quando si tratta di ottenere qualcosa, dimentico e perfino autosufficiente dopo che l'ha ottenuta. Il Signore non voleva gratitudine. Il Signore voleva una fiducia compiuta. Ecco che cosa è mancato. Come Luca ce lo presenta, non è la delusione di Gesù che dice solo tu sei gentile, solo tu sei educato e gli altri 9, questo Dio che vuole il ringraziamento, non è neanche degno di Dio, un Dio che mendica il grazie dopo che lui ha detto che lui ama in modo gratuito. È un'altra la luce che viene. Gesù aspettava anche gli altri 9 per compiere la loro fiducia, per compiere la loro fede. Li aspettava perché, dopo aver visto che la fede in lui dà veramente dei frutti, ritornassero da lui per averli tutti, non per avere solo una pelle guarita, ma per avere un cuore guarito, dunque un'esistenza totalmente risanata e veramente questa volta sana. Perché salute e salvezza sono sinonimi nella lingua latina. Chi è l'uomo salvato? L'uomo salvato è l'uomo che ha tutte le sue facoltà illuminate e riscaldate dall'amore di Dio. Può avere tutto, ma se non ha incontrato l'amore di Dio, è guarito, ma non salvato. Allora questi 9 si sono accontentati della guarigione e non hanno pensato che invece era la salvezza quella che gli veniva offerta. Avranno riacquistato un corpo sano, ma il problema della loro esistenza è chi ci accoglierà quando sorella morte ci incontrerà e chi ci guarirà da quella paura che prende quando il numero degli anni si fa avanzato e chi ci risarcirà, chi asciugherà tutte le lacrime che l'iniquità degli uomini in questa vita ci ha procurato. Quella era la reale offerta di Dio e invece ottenuta una pelle guarita sono andati per la loro strada. Quindi il lamento di Gesù non è il lamento per chi ha patito un'ingratitudine, per chi attendeva un grazie che gli è stato negato. Il lamento di Gesù è come che dicesse: dove siete? Devo ancora finire la mia opera di salvezza. Perché fate e terminate il prodigio a metà? E qui c'è un insegnamento grande sulla fiducia. La fiducia avviene in cammino, ma la fede, la fiducia, mette anche in cammino. In cammino dove? Non prima di tutto verso gli altri, ma prima di tutto verso la pienezza della misericordia e dell'amore di Dio. Il frutto della fede è il desiderio di una fede ancora più grande. E questo è da usare come anche prova della nostra fede. Noi non è bene che ci chiediamo: credo molto, credo poco. Se credo molto vuol dire che sono molto vicino a Dio. E quanto più sono vicino a Dio, tanto più emerge l'infinita distanza dal suo cuore. Se sono lontano da Dio, ho la presunzione di essere vicino, perché se sono lontano e non lo vedo bene, non vedo la mia distanza da Lui e mi credo. Quindi, o presunzione o comunque distanza. Noi dobbiamo, nei confronti della fede, fare questa prova. Ce l'ho, ne voglio ancora di più. Se diciamo sì, siamo credenti. Il credente riconosce di avere fede perché dopo essere stato dissetato torna ad essere nuovamente assetato. E la fede prima o poi gli renderà questa vita inadeguata e incapace di compiere tutta la sua sete, al punto che la sete assumerà un'altra forma di preghiera, non più dammi quest'acqua ma il tuo volto, Signore, io cerco e adesso finalmente non nascondermi il tuo volto. Ultimo elemento, la fede consente di attraversare il mondo da uomini liberi. La parola con cui conclude: alzati e va, la tua fede ti ha salvato, non guarito, ti ha salvato. Alzati e va, si è prostrato ai piedi di Gesù, ma questa è la bellezza della fede, che l'umiltà non è fatta per restare a terra, l'umiltà era fatta per risorgere. Lo scopo dell'umiltà, buttarsi ai piedi di Gesù, è consentire a Lui di darci un'altezza che i nostri salti non arriverebbero mai a raggiungere. Quando si vogliono le cose grandi e belle, non bisogna fare dei salti verso l'alto, bisogna passarsi ai piedi di colui che ascendendo ci porta con sé. Lui, fra l'altro, è il teologo dell'ascensione, è quello che sia negli Atti che nei Vangeli più di tutti ha insegnato l'importanza di questo Gesù che sale e di aggrapparci alla sua carne, perché aggrappandosi alla sua carne ci porta con sé. Compie veramente la salvezza, ci dà una fede matura. Ma in conclusione, alzati e va. Hai avuto fiducia in me, il frutto della fiducia è l'altezza. Questi sono un po' gli elementi che alcuni, che questa sera ci vengono suggeriti. C'è comunque un massimo comune denominatore. Dare fiducia a Dio è il più grande affare, la più grande sapienza, la più grande intelligenza che si è dato all'uomo di poter fare nella sua vita. perché con la fede in Dio l'uomo accoglie la misura di Dio, e la misura di Dio, lui ce l'ha detto, è che abbiate in voi la vita e l'abbiate oltre che sempre in abbondanza.
Thank you.